Fate attenzione a non confondere gli interessi, cioè l'argomento che vado a spiegare oggi, con le clausole di rivalutazione monetaria per mettere al sicuro il creditore dal rischio di perdita di valore della moneta. Sono due discorsi diversi. Gli interessi, tutti sapete che cosa sono. Giuridicamente, questo l'avevo già detto la volta scorsa, dal punto di vista del diritto, cosa sono gli interessi? Obbligazione pecuniaria accessoria. E voi la parola accessorio in diritto l'avete già usata con me. Vi ricordate quando? I beni accessori, che sono dei beni che si utilizzano per completare l'utilizzo di l'utilità di altri beni, quindi devono essere attaccati ai beni principali per poter essere usati. La parola accessorio in diritto indica esattamente quello che intendete voi quando parlate degli accessori del motorino o dell'automobile. Qualche cosa che va attaccato a qualcos'altro, perché così funziona. Gli interessi, difatti, voi quando è che siete obbligati a pagarli? Quando siete debitori di qualche cosa. Cioè gli interessi esistono solo se esiste l'obbligazione. Non si può avere gli interessi da pagare e non c'è l'obbligazione da adempiere. Non esiste. Obbligazione accessoria. E tipi di interessi. Questo è il punto in cui vi raccomandavo di non utilizzare il mio file, le obbligazioni. Interessi corrispettivi, interessi compensativi, interessi moratori. L'unico tipo di interessi che io descrivo nel mio file alla stessa maniera del libro sono gli interessi moratori, di mora. Mi sa che è un termine che voi sapete benissimo cosa vuol dire. Cosa vuol dire che siete in mora? Siete in ritardo. La biblioteca, se non restituite il libro al giorno prestabilito, vi farà pagare l'indennità di mora, no indennità, scusate, la penalità di mora. Mora vuol dire ritardo, quindi è il tipo più facile e semplice da ricordare. Perché un debitore debba pagare gli interessi di mora, normalmente il creditore deve averlo messo in mora. Cioè non è che se il debitore ritarda di un giorno o due a pagare, automaticamente pagherà gli interessi moratori. Di solito bisogna che il creditore gli abbia intimato di adempiere l'obbligazione, altrimenti gli chiederà addirittura i danni. Quando c'è un atto del genere, da quel momento lì il debitore è in mora, quindi si sa già che paga gli interessi moratori. Vediamo gli altri due. Che differenza c'è fra corrispettivi e compensativi? Il primo, interessi corrispettivi, li pagate soltanto quando la vostra obbligazione, meglio dire il credito del creditore, è diventato liquido ed esigibile. Due parole assolutamente da imparare. Cosa vuol dire che un credito, e quindi dall'altra parte un'obbligazione, un debito, è liquido? È esattamente determinato nell'ammontare. Il credito è liquido quando si sa esattamente la somma di denaro da pagare. Finché esiste il debito, ma bisogna ancora calcolare esattamente quanto è, non è liquido. Può benissimo succedere. Hai provocato un danno, fatto illecito. Il tuo debito, quindi il credito del danneggiato, sarà liquido nel momento in cui avremo calcolato esattamente i danni. Fino a quel momento lì non è liquido. Sappiamo che c'è, il debito c'è, ma non è ancora liquido. Io adesso vi ho fatto un esempio sconfinando nel terreno dei fatti illeciti. Restiamo nel terreno dei contratti. Potreste aver fatto un contratto d'appalto per dei lavori in cui una parte dell'ammontare del costo dei lavori si sapeva già, ma per esempio durante lo svolgimento dei lavori sono venute fuori delle complicazioni tecniche che hanno reso necessario delle operazioni in più, sto inventando, e bisogna ancora calcolare bene il costo di queste operazioni in più. Quindi era liquido il vostro debito del pagamento del compenso per la parte che si sapeva già. Quello che era già stato calcolato, era scritto nel preventivo, quello era liquido, si sapeva già quanto dovevate pagare. Non è ancora liquido il pagamento ulteriore per le complicazioni tecniche, le varianti che si sono rese necessarie per forza durante lo svolgimento dei lavori. Liquido, quindi, vuol dire che è ancora da calcolare esattamente. Quindi, fin quando non lo si è calcolato, come si fa a calcolare gli interessi? Gli interessi sono una percentuale sulla somma. Fin quando non sai quant'è la somma, non puoi calcolare gli interessi. Ma non basta. Esigibile. Cosa vorrà dire? Deve essere eseguito. Il creditore lo può pretendere solo da quel momento in poi. Esigibile è questo. Perché ci può essere un debito che scade, un credito quindi, che scade il 30 aprile. Magari oggi sappiamo già abbiamo già calcolato esattamente quanto si dovrà pagare, quindi è già liquido. Ma fino al 30 aprile non è esigibile. Il creditore non può pretendere il pagamento oggi. Da quando il credito è diventato liquido ed esigibile, da quel momento lì si può cominciare a calcolare l'interesse. Prima no. Gli esempi che fa il libro però andrebbero spiegati meglio. Il credito del proprietario di un appartamento per il pagamento del canone di locazione. Cosa vorrà dire? A me viene in mente subito l'inquilino non ha pagato la rata del mese scorso. A questo punto somiglia troppo al pagamento in ritardo, cioè alla mora del debitore. Invece immaginiamo che voi per contratto abbiate stabilito di dover pagare una certa somma e nel contratto poi avete fatto anche mettere una clausola in cui ottenete di dilazionare il pagamento. Anziché pagarlo alla scadenza del debito, nel contratto stesso avete messo la possibilità di pagarlo più tardi. Quindi non è che siete in ritardo, state usando una delle clausole del contratto. Ma se ne fate attenzione a non confondere gli interessi, cioè l'argomento che vado a spiegare oggi, con le clausole di rivalutazione monetaria per mettere al sicuro il creditore dal rischio di perdita di valore della moneta. Sono due discorsi diversi. Gli interessi, tutti sapete che cosa sono. Giuridicamente, questo l'avevo già detto la volta scorsa, dal punto di vista del diritto, cosa sono gli interessi? Obbligazione pecuniaria accessoria. E voi la parola accessorio in diritto l'avete già usata con me. Vi ricordate quando? I beni accessori, che sono dei beni che si utilizzano per completare l'utilità di altri beni, quindi devono essere attaccati ai beni principali per poter essere usati. La parola accessorio in diritto indica esattamente quello che intendete voi quando parlate degli accessori del motorino o dell'automobile. Qualche cosa che va attaccato a qualcos'altro, perché così funziona. Gli interessi, difatti, voi quand'è che siete obbligati a pagarli? Quando siete debitori di qualche cosa. Cioè gli interessi esistono solo se esiste l'obbligazione. Non si può avere gli interessi da pagare e non c'è l'obbligazione da adempiere. Non esiste. Obbligazione accessoria. E tipi di interessi. Questo è il punto in cui vi raccomandavo di non utilizzare il mio file, le obbligazioni. Interessi corrispettivi, interessi compensativi, interessi moratori. L'unico tipo di interessi che io descrivo nel mio file alla stessa maniera del libro sono gli interessi moratori, di mora. Mi sa che è un termine che voi sapete benissimo cosa vuol dire. Cosa vuol dire che siete in mora? Siete in ritardo. La biblioteca, se non restituite il libro al giorno prestabilito, vi farà pagare l'indennità di mora, no indennità, scusate, la penalità di mora. Mora vuol dire ritardo, quindi è il tipo più facile e semplice da ricordare. Perché un debitore debba pagare gli interessi di mora, normalmente il creditore deve averlo messo in mora. Cioè non è che se il debitore ritarda di un giorno o due a pagare, automaticamente pagherà gli interessi moratori. Di solito bisogna che il creditore gli abbia intimato di adempiere l'obbligazione, altrimenti gli chiederà addirittura i danni. Quando c'è un atto del genere, da quel momento lì il debitore è in mora, quindi si sa già che paga gli interessi moratori. Vediamo gli altri due. Che differenza c'è fra corrispettivi e compensativi? Il primo, interessi corrispettivi, li pagate soltanto quando la vostra obbligazione, meglio dire il credito del creditore, è diventato liquido ed esigibile. Due parole assolutamente da imparare. Cosa vuol dire che un credito, e quindi dall'altra parte un'obbligazione, un debito, è liquido? È esattamente determinato nell'ammontare. Il credito è liquido quando si sa esattamente la somma di denaro da pagare. Finché esiste il debito, ma bisogna ancora calcolare esattamente quanto è, non è liquido. Può benissimo succedere. Hai provocato un danno, fatto illecito. Il tuo debito, quindi il credito del danneggiato, sarà liquido nel momento in cui avremo calcolato esattamente i danni. Fino a quel momento lì non è liquido. Sappiamo che c'è, il debito c'è, ma non è ancora liquido. Io adesso vi ho fatto un esempio sconfinando nel terreno dei fatti illeciti. Restiamo nel terreno dei contratti. Potreste aver fatto un contratto d'appalto per dei lavori in cui una parte dell'ammontare del costo dei lavori si sapeva già, ma per esempio durante lo svolgimento dei lavori sono venute fuori delle complicazioni tecniche che hanno reso necessario delle operazioni in più, sto inventando, bisogna ancora calcolare bene il costo di queste operazioni in più. Quindi era liquido il vostro debito del pagamento del compenso per la parte che si sapeva già. Quello che era già stato calcolato, era scritto nel preventivo, quello era liquido, si sapeva già quanto dovevate pagare. Non è ancora liquido il pagamento ulteriore per le complicazioni tecniche, le varianti che si sono rese necessarie per forza durante lo svolgimento dei lavori. Liquido quindi vuol dire che è ancora da calcolare esattamente. Quindi fin quando non lo si è calcolato, come si fa a calcolare gli interessi? Gli interessi sono una percentuale sulla somma. Fin quando non sai quant'è la somma, non puoi calcolare gli interessi. Ma non basta. Esigibile. Cosa vorrà dire? Deve essere eseguito. Il creditore lo può pretendere solo da quel momento in poi. Esigibile è questo. Perché ci può essere un debito che scade, un credito quindi, che scade il 30 aprile. Magari oggi sappiamo già abbiamo già calcolato esattamente quanto si dovrà pagare, quindi è già liquido. Ma fino al 30 aprile non è esigibile. Il creditore non può pretendere il pagamento oggi. Da quando il credito è diventato liquido ed esigibile, da quel momento lì si può cominciare a calcolare l'interesse. Prima no. Gli esempi che fa il libro però andrebbero spiegati meglio. Il credito del proprietario di un appartamento per il pagamento del canone di locazione. Cosa vorrà dire? A me viene in mente subito l'inquilino non ha pagato la rata del mese scorso. A questo punto somiglia troppo al pagamento in ritardo, cioè alla mora del debitore. Invece immaginiamo che voi per contratto abbiate stabilito di dover pagare una certa somma e nel contratto poi avete fatto anche mettere una clausola in cui ottenete di dilazionare il pagamento. Anziché pagarlo alla scadenza del debito, nel contratto stesso avete messo la possibilità di pagarlo più tardi. Quindi non è che siete in ritardo, state usando una delle clausole del contratto. Ma se nel contratto riuscite a ottenere di poter dilazionare il pagamento, è ovvio che dovrete metterci dentro anche gli interessi. Il vostro creditore accetta di farsi pagare più tardi, o magari di farsi pagare a rate, e quindi giustamente vorrà essere ricompensato. Ecco perché si chiamano corrispettivi. Sono una specie di pagamento che si fa per poter ottenere, per poter legittimamente pagare più tardi. Ecco allora il primo degli esempi. Invece, una banca per la restituzione di un prestito. E questo è proprio, è normale, no? Quando voi fate un mutuo, ci pagate sopra gli interessi, anche perché ottenete di pagarlo a rate magari, o di dilazionare il pagamento nel tempo. Interessi compensativi si pagano soltanto quando avete comprato un bene che può dare dei frutti e vi è stato già consegnato, anche se il vostro debito non è ancora scaduto, cioè quel bene lì, immaginiamo, una coltivazione di barbabietole, vi è già stata consegnata, ma il pagamento lo dovete fare ad agosto. Quindi non è ancora esigibile. Però gli interessi compensativi li pagate sul prezzo di acquisto della piantagione di barbabietole perché? Perché è un bene fruttifero, è un bene che produce degli altri beni con cui guadagnate. Quindi praticamente sul prezzo della coltivazione di barbabietole che avete comprato ci pagate questo interesse in più, anche se il debito non è ancora scaduto, scadrà ad agosto. Ci pagate questa somma in più, questi interessi, perché la coltivazione di barbabietole vi fa guadagnare soldi. È un bene fruttifero che produce frutti o altri proventi. Gli interessi che pagate si chiamano corrispettivi se li pagate per avere la possibilità o perché vi prendete la possibilità di pagare più tardi, senza essere in mora, senza essere nel ritardo colposo. Per poter pagare più tardi pagate questa somma in più. Invece gli interessi compensativi li pagate perché avete comprato un bene che produce frutti. Quindi praticamente sono calcolati sul prezzo del bene che pagate, c'è calcolato questa somma in più che compensa il fatto che voi avrete i frutti, oltre al bene avrete i frutti. La misura degli interessi, il tasso di interesse convenzionale, cosa vorrà dire? Cos'è una convenzione? Cosa vuol dire che voi fate tra di voi una convenzione? Un accordo. Quindi cosa saranno gli interessi convenzionali? Le parti nel contratto stabiliscono loro il tasso di interesse. E il tasso di interesse legale invece cosa sarà? È la base. Questo è un classico caso di norma derogabile. La legge fissa un tasso di interesse, ma poi dice le parti, se vogliono, possono anche stabilire un tasso di interesse inferiore o superiore, purché non esagerino. Quando esagerano commettono un reato che si chiama, quelli che prendono interessi pazzeschi sui prestiti, come si chiamano? Avete mai sentito parlare di usura? È un reato, l'usuraio. Gli usurai, chiamati anche strozzini o cravattari a Roma, sono quelli che commettono il reato di usura, cioè pretendono tassi, approfittando della condizione di bisogno, e purtroppo le conseguenze della pandemia di Covid, una delle conseguenze più drammatiche della pandemia di Covid è il dilagare dei casi di usura. Perché naturalmente ci sono migliaia e migliaia di imprese in gravissima difficoltà e c'è il rischio che molte di queste imprese, per tentare di sopravvivere, chiedano prestiti agli usurai. Quando un tasso di interesse convenzionale diventa usurario, quindi diventa un reato. La legge non fissa, non determina un tasso di interesse fisso, non dice oltre il 15% all'anno è usura. La legge non dice così. Detta dei criteri di calcolo che danno la possibilità, quindi praticamente in base ai tassi di interesse normalmente praticati, il limite dell'usura potrà alzarsi o abbassarsi, a seconda di cosa fanno i tassi di interesse normalmente praticati. Ripeto, la legge non fissa una percentuale dicendo oltre questo limite c'è il reato di usura, non fa questo lavoro qua. Detta un modo per fare il calcolo che a seconda del livello dei tassi di interesse normalmente praticati ci farà calcolare il limite massimo oltre il quale c'è il reato di usura. Come si calcola il tasso di interesse usurario? Ah, questo è un altro punto in cui non dovete guardare il mio file, perché è basato su norme precedenti e non ho avuto il tempo di aggiornarlo. Quindi il criterio di calcolo indicato sul mio file non è che sia sbagliato, era il criterio di calcolo indicato da una legge precedente a questa del 2011 a cui fa riferimento il vostro libro. Come si fa a calcolare il tasso di interesse di usura? Innanzitutto si va a cercare, sono dati statistici, il tasso di interesse mediamente praticato per ciascun tipo di operazione economica. Quindi potremmo trovare tassi di interesse diversi. I mutui bancari potrebbero avere un tasso di interesse, i titoli obbligazionari potrebbero avere un altro tasso di interesse, oppure i mutui edilizi potrebbero avere un certo tasso di interesse, i mutui per le costruzioni navali potrebbero averne un altro. Quindi per ogni singolo tipo di operazione finanziaria andiamo a vedere qual è il tasso di interesse medio, calcoliamo, ci pensa l'Istat, secondo me, a fare questi lavori qua, calcoliamo la media dei tassi di interesse praticati. Normalmente sono le banche quelle che prestano denaro, le banche e le società finanziarie. Secondo passaggio, magari siete in grado di dirmi già voi qual è il secondo passo di questo calcolo. Quando avete calcolato il tasso di interesse praticato, il medio praticato per il vostro tipo di operazione, quello che interessa a voi, poi cosa ci fate su quel percentuale lì che avete trovato? Ci aggiungete quanto? Aumentata di un quarto. Cioè, un quarto è il 25%. Ovviamente deve essere il 25% di quella percentuale che avete trovato prima. Se avete calcolato che il tasso di interesse mediamente praticato per un certo tipo di operazione è il 7%, all'anno, un quarto del 7%, quant'è? Più precisamente sono 7/4. 7/4 quanti sono? 1,75. Quindi quando avete fatto questa seconda operazione ottenete come percentuale, se siete partiti da un 7%, 8,75. Poi a questa seconda percentuale che avete trovato, che cosa ci aggiungete? A questa percentuale aumentata di un quarto che siete riusciti a calcolare, cioè questo, mettiamo 8,75%, che avete trovato? Che cosa ci aggiungete? Altri 4 punti percentuali, cioè un altro 4%. E raggiungete il, cioè all'8,75 aggiungete il 4%, quello che viene fuori, 12,75%. Per quel tipo di operazione lì, il tasso di usura inizia dal 12,75% in poi. L'1,75% sarebbe un quarto del 7%, se l'abbiamo calcolato giusto. Ecco, quindi, se avete calcolato la media dei tassi di interesse, avete scoperto sono il 7%, un quarto del 7%, il 25% del 7%, calcoliamo, speriamo di aver fatto i calcoli giusti, è 1,75. Quindi 7% più 1,75%, 8,75%. Poi mettiamoci un altro 4%, arriviamo al 12,75%, quello sappiamo che è il tasso di usura. Non dobbiamo neanche arrivarci. Cioè se arriviamo al 12,7499999, non siamo ancora nel reato di usura. Naturalmente chi sarà costretto a pagare il 12,7499999 ci darà del ladro, ma non ci può denunciare per usura. Sarebbe meglio non avvicinarsi così tanto al tasso usurario.